Lezione sesta, parte seconda del corso sulla caccia alle streghe, fondamenti antropologici. Nella precedente parte abbiamo visto che i diavoli non possono fare una cosa come quella di procreare, perché in quel caso sarebbero più forti di Dio. In altri termini, interverrebbero contro la creazione voluta, iniziata da Dio. Per di più, i diavoli, come è stato detto costantemente e ripetutamente dai dottori della Chiesa, non possono, continuano i due autori, e non sono in grado di dare la vita ai corpi. Non hanno questo potere in quanto realtà spirituali. È da tenere presente che i diavoli sono considerati, venivano considerati come angeli decaduti e quindi realtà spirituali, e perciò non possono muovere il seme umano. Contro sembrano esserci alcune affermazioni di Sant'Agostino, contenute in particolare nel De Trinitate, in cui si parla del fatto che i diavoli possono raccogliere i semi umani e spostarli per impiegarli al fine di ottenere effetti corporei, cioè di ottenere la procreazione e quindi di dar vita ad una nuova creazione. Sulla scia di San Tommaso, con insegnamenti tratti dai commenti alle sentenze, i due autori del Martello rispondono a quest'ultima considerazione, rilevando innanzitutto, cito letteralmente, che i diavoli seguono e eseguono tutte le loro opere per intelletto e volontà, e che gli elementi naturali non sono trasformati, ma secondo Dionigi rimangono assolutamente intatti e splendidi, sebbene i diavoli non se ne possano servire in favore della virtù. Fine citazione, pagina 57. Ma allora non possono operare una nuova creazione? Qual è il senso dei rapporti sessuali con le donne e dell'offerta dei bambini non battezzati che viene loro fatta, che dovrebbe essere loro fatta? Che senso hanno queste azioni? I diavoli sono bramosi di nuocere, sono nemici del genere umano, desiderosi di creare una società pestifera, ma come possono realizzarla allora? Essi, cioè i diavoli, ancora una volta, intendono spezzare l'unità della Chiesa e hanno mille modi e artifici per nuocere. Ad esempio, tentano di ferire la carità col fiele dell'odio, tentano di turbare e sovvertire in mille modi la convivenza umana. Tuttavia, per il martello delle streghe, nonostante le affermazioni contrarie che sono state portate, bisogna dire che affermare che talvolta gli uomini sono procreati da questi diavoli è un'affermazione così cattolica che l'affermazione opposta è contraria non solo alle parole dei santi, ma anche alla tradizione della Sacra Scrittura, cioè quindi tutta la storia della Chiesa, la storia del cristianesimo, a cominciare dalla Sacra Scrittura, i santi, eccetera, hanno un'affermazione contraria, cioè quindi, come dire, l'affermazione cattolica è che bisogna affermare che talvolta gli uomini sono procreati da questi diavoli. Agostino, in particolare, continuano i due autori, si occupa di questa questione nel De Civitate Dei, cioè nella città di Dio, in particolare nel terzo libro, e la lascia in sospeso, non approfondisce il discorso, non dà una soluzione, ma poi successivamente, commentando il quinto capitolo della Genesi, cioè del libro della Genesi, parla ad un certo punto di giganti generati non dagli uomini ma dagli angeli e da certi diavoli in commercio disonesto con le donne. Vediamo qui, facciamo un breve excursus per vedere quali sono le effettive posizioni di Sant'Agostino al riguardo, che qui vengono sinteticamente presentate. Qui significa nel testo il martello delle streghe, si fa riferimento appunto a Sant'Agostino per trattare la questione questione della procreazione degli uomini appunto da parte dei diavoli, e si rinvia ad un episodio piuttosto famoso, cioè l'episodio dei giganti di cui si parla proprio nel quinto capitolo della Genesi. Per capire le posizioni di Sant'Agostino al riguardo, anche perché i testi a cui fanno riferimento i due autori del Martello delle Streghe previsto per l'esame, occorre prendere in considerazione l'opera di Agostino De Civitate Dei. Nel Martello delle Streghe, come quasi di consueto, la questione viene soltanto accennata in maniera sintetica, troppo sintetica, e merita di essere brevemente accennata qui, ripresa anche per l'autorità di cui godeva e gode tuttora Sant'Agostino nell'ambito del cristianesimo, nelle vicende relative al cristianesimo. Il riferimento biblico a cui fa riferimento Sant'Agostino, ma non soltanto Sant'Agostino, anche i due autori del Martello delle Streghe, e Genesi 6:4, cito letteralmente: c'erano i giganti sulla terra in quei tempi e anche dopo, quando i figli di Dio s'accostarono alle figlie dell'uomo e queste partorirono loro dei figli. Sono questi i famosi eroi dell'antichità. Chiusa citazione. Si tratta di un passo biblico che è stato talvolta inteso anche in senso figurato, cioè non nel senso letterale, ma che Sant'Agostino intende comunque in senso letterale. Lo stesso fa anche San Tommaso, che riprende le questioni, la stessa questione, gli stessi problemi, sia pure con alcune divergenze significative. Vediamo Sant'Agostino, il testo di Sant'Agostino contenuto nel De Civitate Dei, capitolo 15, numeri 22 e 23. Sono i passi appunto in cui Agostino tratta della questione. Cito letteralmente, inizio citazione: le donne per la loro bellezza fisica furono amate dai figli di Dio, cioè dai cittadini dell'altra città in esilio nel tempo. Nel De Civitate Dei bisogna avere chiaramente in mente che Sant'Agostino parla di due città, della città terrena e della città terrestre. Qui Sant'Agostino parla dei cittadini dell'altra città in esilio nel tempo, cioè della città terrena. Così dice Agostino: i figli di Dio furono avvinti dall'amore per le figlie degli uomini e per averle come moglie decaddero nella moralità della società terrena, abbandonando la religione che osservavano nella città santa. Cioè abbandonarono a questo punto la moralità della città celeste e decaddero nella città terrena. Nel Cantico dei Cantici, cioè il libro dell'Antico Testamento, in cui si dice che i figli di Dio amarono le figlie degli uomini, si dice anche che essi erano angeli di Dio. Questi giganti, questi figli di Dio che decaddero, che vissero nella città terrena, venivano definiti anche angeli di Dio. Per questo, dice Sant'Agostino, molti pensano che non fossero uomini, ma angeli. Ho lasciato questa questione, questo aspetto senza soluzione, l'ho accennata di passaggio nel terzo libro in questione, cioè nel terzo libro del De Civitate Dei, cioè se gli angeli, pur essendo spirito, possono riprodursi con le donne, unirsi e riprodursi con le donne. La stessa scrittura, che è sommamente veritiera, afferma che gli angeli sono apparsi in un corpo tale che era possibile non soltanto vederli, ma anche toccarli, cioè anche toccarli fisicamente, quindi come se fossero uomini a tutti gli effetti, come qualsiasi altro uomo della città terrena. Ed è notizia, dice Sant'Agostino, continua Sant'Agostino, assai diffusa, e molti confermano, essi spesso sono stati sfacciati con le donne e che hanno bramato e compiuto l'accoppiamento con loro. Fine citazione. I figli di questo accoppiamento vennero appunto chiamati giganti. I giganti furono il risultato di questa unione tra gli angeli appunto le donne degli uomini, le donne della città terrena, cioè uomini e donne, questi giganti che superavano in tutto e per tutto gli altri uomini, gli altri esseri umani, non soltanto in statura, cioè non soltanto per quanto riguarda l'aspetto fisico, ma anche per quanto riguarda le loro virtù e le loro capacità. Erano uomini altamente buoni, famosi nel tempo di allora. Lo stesso discorso Sant'Agostino lo continua anche nel numero 23 del capitolo quindicesimo del De Civitate Dei. Scrive letteralmente: è possibile dunque che i giganti nascessero anche prima che i figli di Dio, detti angelo di Dio, angeli di Dio, si unissero alle figlie degli uomini, quanto a dire che vivevano secondo gli uomini in tutto e per tutto come esseri umani della città terrena. Infatti, continua Sant'Agostino, la Sacra Scrittura si esprime al riguardo con queste parole significative: vedendo gli angeli di Dio che le figlie degli uomini erano buone, ne presero per mogli tutte quelle che avevano scelto. Queste parole del libro sacro indicano sufficientemente che in quei giorni v'erano giganti sulla terra, cioè sulla città terrena, quando cioè i figli di Dio presero per mogli le figlie degli uomini perché le vedevano e le volevano buone, belle. Dopo questa evenienza nacquero dei giganti, città di Dio, cioè De Civitate Dei, capitolo quindicesimo, numero 23. Lo stesso San Tommaso riprende e tratta la questione nella Summa di Teologia, prima parte, questione 51, articolo 3, scrivendo letteralmente, cito: molti, Sant'Agostino insegna, molti hanno constatato o affermano di aver sentito da quelli che l'hanno constatato che i silvani e i fauni, detti comunemente incubi, sono stati sovente lascivi con donne che hanno bramato e compiuto l'accoppiamento, e quindi sarebbe perciò poco serio negare questo fatto, cioè negare l'avvenuto accoppiamento, il fatto che ci sia possibilità di un accoppiamento tra questi angeli di Dio e le figlie degli uomini, le figlie degli uomini della città terrena. Ma i santi angeli di Dio, continua San Tommaso, non potevano commettere una tale colpa, cioè gli angeli sottoposti a Dio, obbedienti a Dio in tutto e per tutto, fedeli a Dio, non potevano commettere una simile colpa e rinnegare la moralità della città santa e decadere nella città terrena prima del diluvio, cioè prima appunto, della perdita del paradiso e prima appunto della punizione conseguente. Per i figli di Dio si devono perciò, per figli di Dio, si devono intendere i figli di Set, che erano buoni. La scrittura invece chiama figlie degli uomini le donne della stirpe di Caino, né c'è da meravigliarsi che da essi siano potuti nascere dei giganti, né i loro figli furono tutti giganti. Questi tuttavia furono più numerosi prima che dopo il diluvio. Quindi San Tommaso qui, rispetto a Sant'Agostino, introduce dei punti di disaccordo, introduce degli aspetti che divergono dalle posizioni espresse da Sant'Agostino per quanto riguarda i giganti e per quanto riguarda la presenza dei giganti e il loro accoppiamento con le figlie degli uomini della città terrena. Quindi qui abbiamo a che fare con questo esempio, un esempio che è tratto addirittura da testi biblici, dal libro della Genesi, dal capitolo quinto, e poi si tratta anche di posizioni agostiniane del commento di Sant'Agostino al libro della Genesi, ma anche di San Tommaso, cioè Sant'Agostino e San Tommaso, per intenderci meglio, erano considerati i due punti di riferimento per l'antropologia teologica. dell'antropologia filosofica nel Medioevo. E quindi chiamare in causa Sant'Agostino e San Tommaso significava chiamare in causa le due massime autorità, appunto per quanto riguarda la procreazione, cioè gli aspetti antropologici, le considerazioni, il modo di considerare gli uomini e di considerare la procreazione umana. Entrambi gli autori, cioè Agostino e San Tommaso, fanno riferimento a questo episodio dei giganti, a questo fatto che i giganti, appunto, angeli di Dio, ebbero si accoppiarono, ebbero dei rapporti sessuali con le donne e procrearono, generarono altri uomini. Ci sono altri testi che vengono chiamati a sostegno di questa ipotesi, a sostegno di queste affermazioni, e ripetutamente nel testo Il martello delle streghe c'è un continuo citare, un continuo riportare altre fonti, proprio per mostrare l'importanza di questo episodio. Nella prossima lezione vedremo qual è la risposta dei due autori del martello.